Lunedì 7 giugno 2004. John Smith era alto, con le spalle larghe e un sorriso radioso sotto gli occhialetti dalla montatura sottile. Indossava pantaloni khaki e una camicia a righe, ormai la tenuta d'ordinanza degli evangelisti di tutto il paese. Gli orli in rilievo della maglietta bianca facevano capolino da sotto la camicia. I capelli biondi ingrigiti dal tempo erano stati domati dal classico rasoio regolato sul mezzo centimetro, onnipresente nei negozi specializzati di tutto il sud. Noi altri ce ne stavamo seduti in semicerchio a guardarlo, tutti vestiti secondo il codice d'abbigliamento previsto dal manuale. Uomini, camicia obbligatoria anche di notte. Sono proibite le magliette senza maniche, anche se indossate sotto la camicia, comprese canottiere di qualunque foggia. È obbligatorio radersi barba e baffi 7 giorni la settimana. È proibito farsi crescere le basette sotto l'orecchio. Donne, reggiseno obbligatorio, a eccezione della notte. Obbligatoria la gonna fino al ginocchio o più lunga, canottiera permessa soltanto sotto la camicetta. È obbligatorio radersi gambe e ascelle almeno 2 volte la settimana. La prima cosa da fare è capire come siete diventati dipendenti dal sesso, da pensieri che non giungono da Dio, disse Smith. Eravamo al primo passo dei 12 previsti dal programma di Love in Action, i cui principi equiparavano i peccati di infedeltà, zoorastia, pedofilia e omosessualità a dipendenze quali alcolismo e gioco d'azzardo. In poche parole era una sorta di alcolisti anonimi per persone affette da, come le definivano i nostri consulenti, perversioni sessuali. Poche ore prima, quando mi ero trovato da solo con lui nel suo ufficio, mi era sembrato un uomo diverso, uno Smith più gentile ed eccentrico, uno spiritosone di mezza età pronto a ricorrere alla più sciocca delle battute pur di farmi sorridere. Mi aveva trattato come un bambino e io mi ero adagiato con gioia in quel ruolo, seppur 19enne. Mi aveva detto che ero venuto nel posto giusto, che Love in Action mi avrebbe curato, mondato dei miei peccati alla luce della gloria di Dio. L'ufficio era sufficientemente luminoso da dare forza a quel proclama. Le pareti erano spoglie, a eccezione dell'occasionale ritaglio di giornale incorniciato o del versetto della Bibbia ricamato su stoffa. Fuori dalla finestra c'era un appezzamento di terreno sgombro, cosa piuttosto rara in quel distretto. Uno spiazzo d'erba incolta punteggiato di soffioni giallo fosforescente con le loro migliaia di soffici estremità che entro la fine della settimana avrebbero invaso la statale. «Cerchiamo di combinare diversi modelli di cura», mi aveva assicurato Smith, ruotando sulla sedia per guardare fuori. Un sole arancione si arrampicava in lontananza dietro i foschi edifici di intonaco bianco. Aspettavo che la sua luce ci colpisse, ma più guardavo, più il tempo scorreva lento. Allora mi ero chiesto se sarebbe stato così anche lì dentro. I minuti lunghi come ore, le ore come giorni, i giorni come settimane. «Solo entrando nel gruppo avrai già fatto un bel passo avanti verso la guarigione», aveva detto Smith. «La cosa importante da rammentare è avere sempre una mentalità aperta». Ero lì per mia scelta, a dispetto del crescente scetticismo e del desiderio segreto di fuggire via, di allontanarmi dalla vergogna che provavo sin da quando i miei avevano scoperto che ero gay. Non potevo lasciarmi tutto alle spalle. Avevo investito troppo nella mia vita, nella mia famiglia e in quel Dio ormai sempre più astratto che conoscevo sin da quando ero in fasce. «Dio», avevo pregato uscendo dall'ufficio e percorrendo lo stretto corridoio fino alla sala principale, con i neon che ticchettavano nelle loro griglie metalliche. «Non so più chi sei, ma ti prego, dammi la forza di sopravvivere a questa cosa».